Benvenuti ad una nuova puntata di MLS Soccer Italia, il primo podcast in Italia e in italiano sul calcio americano, creato per far conoscere il fantastico mondo del soccer a stelle e strisce attraverso analisi di partite, trattando gli argomenti che caratterizzano questo sport dall'altra parte dell'Atlantico. Io per la prima volta conduco questa undicesima puntata, sono Federico Montalenti. E insieme a me c'è Alessandro, il nostro fedele ospite. Ciao Alessandro.
Ciao Federico e ciao a tutti i nostri ascoltatori.
Abbiamo avuto una giornata piuttosto movimentata, devo dire, perché il doppio turno ha portato sorprese interessanti e altre conferme.
Un sacco di partite e un sacco di gol, no?
Esatto, esattamente. Tu hai visto qualche partita o sei riuscito a vedere qualche partita in diretta oppure...
Sì, le ho viste e ho seguito durante la settimana solo alcuni spezzoni, devo dire la verità, non sono riuscito a vedere per intero molte partite. Ho seguito un po' Toronto, San Jose, Atlanta, Minnesota e nel fine settimana, poiché ero incuriosito da Atlanta, ho cercato di riseguire quanto possibile la partita con Chicago e poi un po' di Red Bull Salt Lake.
Cosa ti è piaciuto di più?
Ma devo dire la verità, Atlanta, che fino a qualche giornata fa dicevamo che insomma prima non andava bene, poi era riuscita a fare quella serie di risultati positivi con la porta in battuta, e io mi ero espresso in una puntata precedente dicendo che era ancora il minimo sindacale per una squadra come Atlanta. Ecco, adesso che anche in termini di classifica più in generale, no? Vediamo Atlanta lì a 26 punti e come media punti nella Eastern Conference, seconda di pochissimo solo a Philadelphia. Ecco, adesso Atlanta sembra aver, come dire, imboccato la strada giusta, quella che comunque le spetta, se vogliamo, per la squadra campione in carica e per quella che ha il giocatore, l'attaccante o uno dei tre giocatori più decisivi di questo campionato. Non so, tu cosa ti ha sorpreso di più o cosa ti è piaciuto di più in questa settimana così movimentata?
Allora, Atlanta, a parte i due scivoloni fuori casa di cui avevamo parlato la scorsa qualche settimana fa, in casa carbura molto di più, perché le due vittorie con Minnesota e Atlanta hanno dato un chiaro segnale che possono essere dei dominatori in casa, soprattutto vedendo hanno due partite in meno rispetto a DC United, e potenzialmente possono essere i primi in questo momento, nel posto che gli spetta. Hanno ritrovato, secondo me, una difesa che gira nel modo giusto, un portiere che fa dei miracoli, perché contro Minnesota sembrava stesse scacciando le mosche, invece è riuscito a ricoprire, a salvare il risultato più volte.
E non è l'unico portiere della settimana che ha fatto miracoli contro
no.
Minnesota, devo dire, perché anche Blake di Philadelphia ne ha presi un bel po'.
Esatto. Sì, devo dire che Philadelphia mi ha stupito perché non mi aspettavo andasse a vincere a Minneapolis, anzi a St. Paul. Una partita d'alto difficile che ha visto il ritorno al gol di Molino. E riguardo a questi argomenti qua di Minnesota soprattutto, avevano detto giusto la scorsa settimana che silenziosamente stavano riscalando la classifica insieme a Real Salt Lake, ovviamente è successo
Vabbè,
tutto l'opposto.
ma noi ormai le chiamiamo proprio, no? Quindi è più o meno così.
Esatto. Sì, Real Salt Lake che è andato a prendersi una bella batosta dai Red Bulls, che
Sì.
anche loro hanno trovato una quadra non indifferente.
Sì, assolutamente. Cioè, anzi, nelle ultime 8, se non sbaglio, ne hanno vinte 6 i Red Bulls, compreso quest'ultimo 4-0 contro Salt Lake. Insomma, devono aggiustare ancora qualcosa, perché è chiaro che la loro stagione non può esaurirsi in qualche settimana, però anche i Red Bulls, nessuno a inizio stagione avrebbe potuto immaginare, che so, i Red Bulls fuori dai playoff, adesso sono pienamente in corsa anche per i piani alti della Eastern Conference, dove devono stare, insomma, sono comunque una squadra con un materiale a disposizione veramente di buon livello.
Esatto, non dimentichiamoci che comunque sono i vincitori dello Shield dell'anno scorso,
Esatto.
quindi cioè, forse li abbiamo sottovalutati un po' tutti perché
Sì.
hanno puntato su giocatori sbagliati all'inizio del campionato. E quindi, però, comunque, quarto posto, anche loro due partite in meno, diciamo che l'attacco gira. Lo stadio si è riempito, ho visto uno stadio abbastanza pieno sabato
Sì,
sera,
sì,
quindi
sì, sì.
sono stato contento. Dobbiamo parlare della grande vittoria di Colorado.
Sì, assolutamente. Io non so se ricordi, avevo detto che secondo me Colorado aveva comunque poche chance di fare qualcosa in questa stagione, e avevo detto che forse me ne sarei pentito.
Sono pronti per vincere la Coppa.
Sì, ormai non perdono più un colpo, se non sbaglio sono quattro risultati utili consecutivi, no? Colorado. Guarda, dirò la verità, io ancora nutro dei dubbi, penso che siano, dopo forse solo Cincinnati, la squadra peggiore, però hanno trovato questo equilibrio. È una squadra che non ha un bel gioco, Colorado, è una squadra che non ha un bel gioco, però ha una certa quadratura adesso, e sono convinto che buona parte delle fortune di questa squadra passi anche da quei due centrocampisti, in particolare da Acosta, che gioca in mezzo, che è un giocatore che forse abbiamo ridimensionato troppo presto. Ricordiamo che Acosta, quando è esploso a Dallas, era un progetto di centrocampista box to box potenzialmente devastante nella MLS. Ha avuto un infortunio grave. Adesso si sta riprendendo, è un centrocampista che può comodamente stare in nazionale, a mio parere, poi non so.
No, beh, contiamo che ha 23 anni, quindi ha tutte le carte in regola per fare una gran carriera. Non è un gran realizzatore, perché comunque nelle ultime 3 stagioni non ha superato i 3 gol, però devo dire che hanno messo la marcia in più. Diciamo che a memoria i pronostici di Colorado non erano buonissimi a inizio
No.
stagione. Però gli davano come un attacco spumeggiante, ecco, che potesse essere migliore di quello dell'anno scorso.
Sì, diciamo che poi se la difesa è quella lì, è tutto un po' più difficile.
Difficile, quello sì, quello sì. No, invece, anche lì, la scorsa settimana parlavamo di difficoltà di vincere, è stata Dallas che ha trovato una squadra che probabilmente in una settimana no. Che è Seattle, che l'unico modo con cui aveva Dallas di segnare era far segnare Seattle, solo che
Segnare
Seattle non l'ha
nella
proprio
porta
no.
sbagliata.
Esatto, due autogol nella stessa partita, dalla stessa squadra, non li ricordo da qualche anno, sinceramente.
Sì, ma per Dallas, allora, Dallas l'avevamo data in calo, soprattutto facendo un paragone con le ultime stagioni, no? Nel senso che era stata una squadra particolarmente brillante, soprattutto durante la stagione regolare, però alla fine, escluse le formazioni che, come dire, hanno palesemente qualcosa in più di Dallas, è una delle migliori sul lungo periodo, nel senso, considerando da inizio stagione fino ad oggi, adesso non ho la classifica sotto mano, ma se non sbaglio hanno una ventina di punti, insomma,
E
è
21,
una...
esattamente
Esatto,
21.
quindi sono lì che se la giocano, nonostante un periodo no. È Seattle che forse sta un po' sorprendendo in negativo, perché non è più in una fase positiva della sua stagione, però sono ancora lì. Ricordiamoci che questo è molto probabilmente è il miglior inizio di stagione di Seattle, punti alla mano. delle ultime stagioni e sappiamo che è una squadra che, come i motori diesel, no? Ci mette un po' a carburare, poi una volta che inizia a correre, però quando è lanciata diventa veramente un trattore.
Sì, due considerazioni che a me preoccupavano di più è che di solito queste doppie sconfitte arrivano in turni molto, molto ravvicinati, come è successo a Salt Lake, a Real Salt Lake. Invece, evidentemente, questo filotto di quattro tappe che finirà la prossima settimana rende evidentemente difficile. Dovranno ancora andare a Montreal, che di sicuro non trovano una squadra super in forma, però potrebbero rischiare di continuare una striscia negativa.
Sì, tra l'altro Salt Lake è una di quelle squadre che quest'anno come obiettivo ha giocarsi l'accesso ai playoff, e nella Western Conference, come nella Eastern Conference, quegli ultimi 2-3 posti buoni per i playoff sono contesi da, non so, 5, 6, 7 squadre, ed è una bagarre pazzesca, perché a Ovest in questo momento fuori dalla corsa playoff ci sono Portland e Kansas City, per dirne due, che hanno sicuramente un organico e anche una struttura, una solidità, un vissuto di squadra che le rende almeno in partenza sul lungo periodo più competitive. Quindi Salt Lake, se incappa in un periodo negativo e se si fa soprattutto distrarre da risultati particolarmente negativi come quello che è uscito fuori dalla partita con i Red Bulls, insomma, rischia di compromettere la stagione.
Sì, quello sicuramente, come tutte le pretendenti. Diciamo che Portland, come dicevamo la scorsa settimana, è quella più indietro come numeri di partite anche, e come insieme a New York sono le uniche che hanno giocato solo 13 partite, quindi proiezione possono fare bene.
Sì, sono, ma anche perché sono squadre che nelle ultime stagioni hanno sempre lavorato in un certo modo e alla fine hanno sempre portato a casa buoni risultati, buone stagioni, sono sempre arrivate ai playoff e anche in fondo ai playoff, Portland era in finale, quindi insomma sappiamo il valore della squadra, a maggior ragione dall'arrivo di Brian Fernandez in poi, che, come hai ricordato nell'ultimo podcast, insomma, gli ha permesso di fare un ulteriore salto di qualità.
Ultima squadra che volevamo vedere prima di passare all'argomento un po' principe di questo podcast era DC United. Come dicevamo, una delle poche squadre che ha già giocato 17 partite, non vince una partita da sei turni amichevole contro il Betis incluso, e, però in casa non riesce a fare risultato, fuori casa ci andrà poi tra un mese praticamente, quindi io pensavo potesse carburare. Ha fatto una partita bruttina contro San José, contro Chicago, diciamo che sono stati un po' beffati all'ultimo minuto, però quando prendi tre gol da Chicago secondo me c'è un problema, c'è un problema. Non ho visto un Rooney super attivo, avevo sentito qualche intervista qualche settimana fa, diceva che questo rendimento, che possiamo anche collegarlo ai Galaxy, però questo rendimento piuttosto blando da parte della difesa avrebbe dovuto far cambiare atteggiamento,
invece niente.
Gli va bene che dietro ci sia comunque della bagarre e restino secondi, però come il discorso vale per le settime e le ottave posizioni, che chi dovesse perdere più partite rischia di uscire dai playoff, loro potrebbero trovarsi in una situazione scomoda proprio a livello di tabellone finale.
Sì, anzi, poi posso partire dicendo che sono contento per la vittoria di San José e per il gol di Wondolowski, no? Perché dovrei ricordarlo.
Giustamente.
No, però è vero, la situazione di DC United, non, come dire, se fermiamo l'immagine ora è chiaro che DC United è ancora una delle migliori squadre della Eastern Conference, però, come hai detto tu, basta davvero, davvero poco per rovinarsi la postseason. Banalmente, questa Atlanta, affrontata nella postseason, una squadra che non prende più gol, affrontarla subito si rischia di magari di uscire al primo turno, capito? Prendere una squadra più forte rischia davvero di dare un altro sapore poi alla stagione finale. Nel finale,
chiuso il capitolo partite giocate, l'argomento principale di cui volevamo un attimo dare notizie, visto che precedentemente avevamo parlato di Inter Miami e di Austin, oggi volevamo dare giusto fare due parole su Nashville, che è pronta a esordire l'anno prossimo in MLS. Come sappiamo, ha già preso Hakam da Philadelphia, passando per parcheggiato a Columbus un anno, comunque ha fatto bene ieri. Volevamo fare un gioco e fare un po' i GM della situazione e, oltre ad Hakam, creando questa squadra, prendendo magari dei giocatori dalla USL chiaramente, quali secondo te sono due ruoli che, indipendentemente dal tipo di roster che hai, punteresti su un ruolo particolare per un DP, oppure andresti sul sicuro senza DP e poi prenderesti un jolly?
Ma le considerazioni devono partire dal fatto che ovviamente c'è Hakam davanti, che è un giocatore che mi piace molto e secondo me può essere il titolare in una buona squadra di MLS, quindi forse non affollerei il reparto offensivo con un DP, o meglio, dovessi spendere il mio DP da qualche parte, forse lo metterei per esempio a centrocampo, in difesa, più a centrocampo, devo dire la verità. Non posso fare nomi, nel senso, è troppo difficile così da zero parlare di nomi.
Io infatti volevo parlare di ruoli apposta.
Certo, infatti direi che la costruzione della squadra andrebbe fatta, lasciami dire, come ha fatto Minnesota con 3 anni di ritardo, 2 anni di ritardo, cioè aggiungendo esperienza e insomma un certo livello di sicurezza in un paio di elementi chiave, come ha fatto Minnesota con Opara e Alonso nello slot di difensore centrale e di centrocampista centrale. Allo stesso modo, fossi il GM di Nashville, proverei a mettere al sicuro con dei giocatori di sicuro affidamento, scusami la ripetizione, in quei due posti chiave, considerando che ho anche Hakam davanti, che magari se non è un mediano, è una mezzala, un trequartista, non so, però cercherei un paio di elementi, così un centrale difensivo e un centrocampista, per dare una struttura, un'ossatura alla squadra. Poi da lì chiaramente si va su un organico che, secondo me, per una squadra che entra in MLS deve avere anche un margine di futuribilità. Cioè non può essere una squadra con contratti di una stagione a giocatori insomma over 30, perché magari fare bene la prima stagione e poi ritrovarsi a ripartire da zero alla seconda non ha troppo senso, secondo me.
No, quello sicuro. Non dimentichiamo che il discorso attaccanti, secondo me c'è questo Daniel Rios in questo momento che è terzo nella classifica marcatori del Championship, quindi se dovesse rimanere in coppia con Hakam, certo, il reparto d'attacco potrebbe
essere sistemato.
Quello che su cui io punterei è sicuramente un portiere, perché non credo sempre meno nella capacità di allenare questi portieri negli Stati Uniti, che purtroppo anche l'ultimo buono va al Manchester City dalla prossima settimana.
Che era davvero buono,
Stephen. Era davvero buono, Stephen, infatti si merita tutto quel tipo di successo. La difesa si sta comportando bene in Championship, che comunque è un campionato lungo e difficile. Io come spina dorsale andrei sicuramente su portiere e su un mediano dai buoni piedi, ecco, non esattamente non un incontrista, ma uno che riesca a far girare la squadra con dei ritmi, dei tempi giusti.
Magari come portiere, proprio rievocando Minnesota, un altro portiere italiano non ci starebbe male, diciamo così. Così possiamo votarlo all'All-Star Game dell'anno prossimo.
Esatto. Ringrazio tanto Mannone se ci dovesse sentire, perché mi ha messo il like alla mia storia dove l'ho votato.
Ciao Vito!
Esatto. Ultima cosa su Nashville, il solito discorso che avevamo fatto: cominceranno la stagione nello stadio dei Titans, quindi in uno stadio di football da, mi sembra, 60-70 mila spettatori.
Sì, avevo fatto un controllo proprio ieri sera, sono 70 mila spettatori.
L'idea del nuovo stadio non è ancora confermata. Quanto può pesare nel bene o nel male uno stadio così grande?
Ma si rischia sicuramente di ripetere il caso Orlando, no? Per cominciare così in astratto è sempre meglio avere uno stadio grande, poi starà alla società avere, come dire, quello è un mezzo, è uno strumento che uno ha a disposizione, lo stadio grande, sta alla società, alla squadra, e anche ovviamente alla risposta della città, fare in modo che quello stadio non diventi un problema e non diventi una città fantasma durante le partite, ma diventi un elemento in più in campo. Poi certo, io sono sempre dell'idea, infatti, che 70.000 persone a sostegno della squadra sono un plus e non possono essere un fattore negativo. Non so tu se sei dello stesso avviso.
Sì, no, sicuro. Io ho sempre la paura, come può succedere a come si dice, con New England e quelle squadre che giocano nei grandi stadi, che rischiano di non avere lo stadio pieno o comunque più vuoto che
certo,
pieno, e quindi anche al colpo d'occhio, anche a livello proprio di
immagine
non è proprio il massimo, ecco.
È un tema sicuramente interessante, perché poi la MLS, sappiamo che quando deve espandere la Lega e allargare a nuove società, a nuove franchigie, richiede, no, delle certezze anche in questo senso, non solo a livello di disponibilità economica, quindi di liquidità, ma anche di strutture, e quindi sicuramente Nashville, che ha a disposizione uno stadio gigantesco, adesso sa che se non sarà in grado di riempirlo, banalmente, probabilmente riceverà un minimo di pressione per trovare una soluzione alternativa.
Soluzioni alternative che sentiremo riguardo al fantasy dal nostro puntuale Sebastiano, che ci racconterà questo turno da sole 6 partite che comincerà giovedì.
Eccoci qua al finale della spring season. Abbiamo 6 partite questa settimana. Diciamo subito, bisogna puntare su chi gioca in casa. Soprattutto mi riferisco ai New York City Football Club, che incontreranno Cincinnati, che non stanno rendendo bene, hanno problemi soprattutto in avanti. Quindi per New York City si potrebbe puntare sui difensori, sul portiere, quindi su Johnson, Chanot, Kalman, Callens, scusate, e Tilburn. Per quanto riguarda San José, pure gioca in casa contro Dallas, quindi si potrebbe puntare su qualche difensore. Salinas, che poi gioca esterno sinistro attacco, e poi ricordiamo anche Wondolowski, che ormai non si ferma più. Per quanto riguarda Philadelphia Red Bulls, partita che potrebbe finire anche con Philadelphia senza subire reti, quindi si potrebbe ipotizzare un Elliott in difesa, che è abile anche in gioco aereo. Però anche lì davanti qualcosa si può fare con Prisipilco, oppure a centrocampo Montero. Per quanto riguarda poi altri giocatori importanti, abbiamo Colorado, che gioca contro Minnesota, che Camara che potrebbe tornare al gol, potrebbe essere utile, ma anche un attacco, scusate, un difensore come Abubakar oppure Smith, che sono abili nel gioco aereo, e poi anche Minnesota fuori casa potrebbe anche non fare nessun gol. È difficile ipotizzare con Toronto Kansas City, perché Toronto può subire gol in cui gli mancano tanti giocatori, e Kansas City è un'incognita. Che dire, in bocca al lupo a tutti.
Bene, ringraziamo Sebastiano, consigli che sicuramente saranno utili ad altri e non a me, perché per una volta che oggi che sono riuscito a fare 125 punti non avevo nessuno sconto diretto, solo classifica totale, quindi è stato piuttosto inutile, ma comunque. Come dicevo, solo sei partite, ho visto, guardando un po' il calendario. Quelle della domenica mi sembrano le due più interessanti, perché su Toronto non voglio più dire niente, quindi non la considero. Cioè, secondo me questo scontro al vertice Philadelphia Union e New York Red Bulls, molto interessante, e scontro che dovrebbe dare un'identità a Minnesota, perché va a giocare a Colorado, che in un momento buono, mentre Minnesota è ancora altalenante. Secondo me dovrebbe dare una risposta forte a se stessa come squadra e al campionato. Tu come le vedi?
Sì, Minnesota, ricordiamo che in caso di sconfitta potrebbe trovarsi virtualmente al di sotto della linea dei playoff e quindi anche psicologicamente potrebbe essere più difficile, però non sarà un'impresa facile perché comunque, come hai detto tu stesso, Colorado è in un buon momento per quanto la squadra non valga chissà quanto. I Red Bulls, quella è sicuramente la partita più bella, no? Philadelphia, New York Red Bulls. Io penso che i Red Bulls sull'onda lunga possano fare il colpo grosso in casa della prima in classifica, perché sono una squadra di Red Bulls che ha ancora margine, secondo me. Poi sappiamo che queste partite comunque Philadelphia è in grado di vincerle perché abbiamo capito che è una squadra di ottimo livello, forse anche meglio di quello che era lecito aspettarsi ad inizio stagione.
Esatto. Io vedo Philadelphia vincente. Ho visto una squadra capace, contro Minnesota di andare in vantaggio, rimontare, di trovare anche delle situazioni di abilità tecnica elevata che possono aiutarla nelle situazioni difficili. Mentre questo scontro io sento la fiducia di Colorado e faccio andare avanti questo filotto di vittorie. Vedo sicuramente spettacolare, perché gol lo prenderanno. E
È matematico ormai.
uno spettacolare, magari un 2-1, un 3-2, una partita del genere.
Devo dire che mi incuriosisce molto anche Montreal Seattle perché sono due squadre che l'abbiamo detto anche prima, un po' in crisi, se possiamo dirla così, e sarà bello vedere se una delle due sarà in grado di riprendersi ed eventualmente come poi si proseguiranno dopo questa partita, perché ricordiamo che se una delle due esce sconfitta rischia davvero di subire un contraccolpo psicologico pesante. Vediamo come ne escono soprattutto da questo scontro le due.
Bene, noi siamo arrivati alla fine. Vi ricordo che questo podcast è insieme a The Cutting Edge, che è la voce tagliente dello sport americano in italiano. Trovate questo podcast ovunque, su qualsiasi piattaforma. E vi ricordo che c'è questa possibilità di vedere le partite su DAZN, e grazie ai banner che ci sono sul sito di MLS Soccer Italia. Io ringrazio Alessandro.
Ciao Federico, grazie a te.
Io sono Federico Montalenti, vi saluto e rinnovo l'appuntamento alla prossima settimana, dove ci sarà un interessantissimo turno di Open Cup. Major League Soccer.